أهل قضبان نطلع شمس عجباله نسطع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله من بين أهل قضبان نطلع شمس عجباله نسطع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله منتوب عن حاله ونحقق آماله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله غضب وصمود حمد تحول حرية باسل ومجدي لجنود شايف فن العملية أبو غلم غضب وصمود حمد تحول حرية باسل ومجدي لجنود شايف فن العملية عشاق حرية وبهمتنا قوية يا أبو علي وطارق دوم حنا رفاق الشعبية يا أبو علي وطارق دوم حنا رفاق الشعبية يا بجبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق اصمد على طول فهمهم شدة عزمك يا ابو جبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق اصمد على طول فهمهم شدة عزمك الفيد ما يهمك الجبهة الجبهة امك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.02 di giovedì 2 marzo e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. Come ogni giovedì, infatti, anche se bisogna dire che questi ultimi giovedì, insomma, siamo state un po' latitanti, però come diciamo normalmente ogni giovedì siamo in diretta con voi per la nostra puntata e quest'oggi insomma per i nostri ascoltatori più affezionati molte saranno insomma le occasioni anche per sentire altre voci oltre le nostre perché avremo due fantastiche interviste, una con la nostra Larissa che avrà molto da raccontarci purtroppo mi sa perché sono passate insomma due settimane da quell'ultima volta che ci siamo collegati, quindi Larissa appunto come voce antifascista della, della Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, ci racconterà un po', ci aggiornerà rispetto alla situazione. Ma poi la puntata di oggi ospiterà anche un'altra voce, che è quella dell'avvocato, ex avvocato, ormai in pensione, Ugo Gianangeli, che ci farà un po' una riflessione sulla nuova legislatura che lo Stato italiano si sta dando rispetto alla BDS. Ma non solo, nel senso che insomma con lui cercheremo un po' di vedere i decreti legge che sono in fase di, appunto di discussione che mostrano quanto sia concreto e vicino il rapporto tra lo Stato sionista e il governo italiano e che talmente vicino da poi tradursi ovviamente anche per noi, oltre che per i palestinesi, in repressione e guerra. E insomma, con lui potremo approfondire questa tematica a noi molto cara e anche di estrema attualità, visto insomma anche i recenti avvenimenti di Roma, per cui insomma tutti forse avrete sentito, avrete letto i giornali, c'è stata una sollevazione da parte della comunità ebraica, diciamo centro sionista per eccellenza qua in Italia, contro il fatto che i BDS, con addirittura fascina, chiamiamolo così, o fessina, come volete voi, a capo, insomma, stava promosso una iniziativa in Campidoglio contro appunto, diciamo, sì, adesso contro è una parola grossa, diciamo, non diciamo che è contro, ma anzi, diciamo, in solidarietà della Palestina, e quindi, insomma, un'iniziativa che doveva essere apposta per... Ma neanche di me?
No, di te sì.
Ah, perfetto, almeno a me si sente, questo è già un aspetto positivo.
Sente qualcosa? Sì, allora mi riorganizzo, ciao a tutti.
Perfetto, ecco la Silvia che fa le prove tecniche con i microfoni che smicrofonano. E comunque stavo dicendo appunto l'iniziativa in solidarietà alla Palestina, che evidentemente non poteva essere accettata dalla comunità ebraica e che è riuscita di fatto a bloccarla praticamente, anche per volontà comunque degli organizzatori, che insomma si sono fatti molti scrupoli per aver sollevato il fastidio della comunità ebraica. Questo ci rende evidente quanto insomma la lotta per non solo la solidarietà, non solo per il popolo palestinese, ma anche per il diritto di poter portare la solidarietà al popolo palestinese sia assolutamente necessaria in questi giorni.
In più, noi, a differenza loro, non ci fermeremo di fronte a nulla, nel senso che portare solidarietà vera al popolo palestinese vuol dire andare proprio contro chi ti impedisce, quindi male che vada, insomma, si fa fuori, si occupa, però insomma diciamo che era chiaro come l'iniziativa fosse abbastanza anche di per sé. Se
certo.
Si può fare, se non si può fare, vabbè, diciamo, non facciamo incazzare nessuno.
Ecco, diciamo che la determinazione invece è necessaria, visto insomma che spesso e volentieri i sionisti vari, dagli ambasciatori a insomma chi per essi, sì, insomma, cercano di rendere la vita difficile a quanti vogliono organizzare iniziative rispetto a questo tema. Cosa che non è successa, o perlomeno insomma è andata tutta bene al convegno che c'è stato del Fronte Palestina il 25 di febbraio a Milano, dove appunto tanti sono stati gli interventi estremamente interessanti, anche Radiazione è riuscita a carpire due interviste, appunto tra i relatori, fatte a due delle relatrici del convegno, ma insomma i relatori erano parecchi e quindi molto ricca di contenuti, e quindi insomma anche di questo poi andremo a parlare più tardi. E proprio uno dei relatori, infatti, dicevo, è Ugo Gianangeli, che insomma anche sarà ospite anche dei nostri microfoni quest'oggi. E quindi ci farà magari un riassunto di quanto detto più approfonditamente durante il convegno. Detto questo, insomma, comunque poi le notizie saranno varie. Direi che insomma non temporeggio, mi fanno segni di temporeggiare, quindi ancora posso raccontarvi varie svariate cose.
Io sono confusa, c'ho una cuffia da cui sento tutto a dei livelli altissimi, il mio microfono non lo sento particolarmente, mi manca un pezzo, ma ce la possiamo fare.
Ma mi arriva con una certa, guarda, proprio mi sei felina, direi. Un po' felina, un po' ferina, un
sto
po'...
Sto impazzendo letteralmente, mi si sente, sì dai, ma anche troppo. Sto impazzendo, ma ce l'ho fatta, vai,
e ce l'abbiamo fatta, possiamo lanciare quindi con il nostro consueto piacere la nostra meravigliosa sigla.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Ed eccoci tornati in diretta. Siete sempre su radiazione.info. Oggi è
il 2 di marzo.
Il 2 di marzo, grandi emozioni, mi perdo pure le giornate. Giovedì sono le 20:11 e come sempre, facciamo come sempre, siete in ascolto i Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Avete sentito anche nella nostra splendida pubblicità la voce della nostra terza conduttrice, che oggi non è con noi ma che tornerà prestissimo.
Esatto, e che ovviamente noi abbracciamo forte forte, in attesa di riaverla con noi.
Di cui sentiamo molto la mancanza, perché insomma era two is meglio che one, three is meglio ancora.
Is meglio ancora.
Bellissimo.
Ancora.
Bellissimo, quindi ti mandiamo un bacione, ma tu sei sempre con noi nelle nostre splendide pubblicità, che devo dire che l'esercito dovrebbe essere un po' invidioso perché è meglio dell'originale, decisamente.
Ma guarda, secondo me infatti stiamo facendo un po' un vantaggio all'esercito, sì, in realtà secondo me ce la prenderanno e la useranno sul serio, senza perché è troppo convincente.
E senza rendersi conto di quello che si sta dicendo, perché, esatto, conoscendoli è molto probabile anche questo. Va bene, detto questo,
ritorniamo in puntata, diciamo, e quindi iniziamo seriamente con le notizie di oggi. In particolare, insomma, apriamo la prima parte della trasmissione parlando ovviamente, come sempre, di consuetudine del Donbass e in particolare appunto della solidarietà con la resistenza del popolo del Donbass, che anche in queste settimane, in quest'ultimo mese, insomma, sta veramente dando prova di grande determinazione contro l'esercito di Kiev. A proposito di questo, leggiamo ora un comunicato intitolato Popoli del mondo uniti nella lotta contro il fascismo, un comunicato che è stato scritto dal coordinamento Ucraina antifascista in occasione della manifestazione a sostegno del Donbass svoltasi in Crimea il 18 di febbraio, e appunto questo comunicato, questa lettera è stata letta durante la manifestazione e appunto il testo inizia così: oggi come ieri la lotta contro il fascismo che insanguina l'Europa è la nostra lotta, morte al fascismo, libertà ai popoli. Ok, vi leggo in breve. Oggi siamo idealmente a fianco degli antifascisti di Crimea, nostri fratelli che scendono in piazza contro la fratricida guerra che insanguina l'Europa, a sostegno del popolo del Donbass che ancora una volta nella storia resiste e lotta per la propria liberazione. Da 3 anni il governo golpista di Kiev, cricca di oligarchi nazisti sostenuti, armati e finanziati dalla NATO e dall'UE, perseguita gli antifascisti, uccide il popolo del Donbass e minaccia la stabilità della Crimea, che il 16 marzo del 2014 ha deciso la propria autodeterminazione. Dinanzi ai crimini contro l'umanità compiuti dalla giunta di Kiev, al pogrom di Odessa, al massacro di Mariupol, alla spedizione dei battaglioni nazisti Haider e Azov, anche il popolo del Donbass aveva deciso la propria autonomia e proclamato le repubbliche popolari di Donetsk, Slavinsk e Lugansk. A questa richiesta di democrazia Poroshenko ha risposto con il fosforo bianco e ha scatenato una guerra che, nonostante il trattato di Minsk, non si è mai fermata, ma prosegue tutt'oggi con le continue provocazioni ucraine sul fronte, con gli attentati e il fuoco dei cecchini sui civili, e che nelle ultime settimane ha avuto una terribile recrudescenza. Siamo stati in Donbass e abbiamo visto con i nostri occhi le scuole bombardate dai mortai ucraini, i libri scolastici, le bambole tra le macerie di case e asili, gli ospedali segnati dalle schegge delle esplosioni, fabbriche, miniere, ferrovie e ponti distrutti dai bombardamenti dell'esercito di Kiev. Da italiani abbiamo vissuto la piaga del fascismo e condividiamo con il popolo russo del Donbass e della Crimea la resistenza al nazifascismo, da cui ci siamo liberati anche grazie all'aiuto dei partigiani sovietici. Oggi come ieri la lotta contro il fascismo che insanguina l'Europa è la nostra lotta. Morte al fascismo, libertà ai popoli. Coordinamento Ucraina Antifascista.
Ecco, e per continuare un po' con appunto... rilanciando insomma anche degli appuntamenti legati alla situazione, prima di collegarci invece appunto proprio con Larissa, che sicuramente insomma anche lei rilancerà, ci sarà appunto il 5 marzo 2017, quindi questa domenica, una manifestazione internazionale contro i crimini di Poroshenko.
Per la precisione saranno due, una a Napoli e una a Venezia, quindi insomma al nord e al sud è possibile mobilitarsi ed essere presenti.
Ecco, leggiamo un attimo le righe scritte insomma per rilanciare questa giornata. Apparteniamo a un presente che porta il peso del suo passato. Questa forma di responsabilità per cose che non abbiamo fatto, questo assumerci le conseguenze di atti che non abbiamo compiuto, è il prezzo che dobbiamo pagare per il fatto di vivere sempre le nostre vite, non per conto nostro, ma accanto ad altri. Evidentemente il nazismo non ha ancora concluso la sua parabola storica, se siamo qui a invocare una nuova Norimberga per il macellaio Poroshenko. È altrettanto evidente che l'ideologia nazista, dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, è riuscita a resistere, diffondendosi in tutto il mondo grazie a una fitta rete di finanziatori. E se dietro l'ascesa di Hitler scorreva un enorme fiume di denaro che ha foraggiato il partito nazista fino al 1945, e se le grandi banche d'affari si sono ingrassate con il nazismo, la situazione oggi non è certo cambiata. La NATO e l'Unione Europea finanziano il nazismo contemporaneo, di cui Poroshenko rappresenta una delle più riuscite incarnazioni. Solo qualche giorno fa l'Unione Europea ha concesso all'Ucraina una nuova tranche di aiuti di 600 milioni di euro, avendo il paese effettuato riforme perfettamente coerenti con l'ordoliberismo europeo. Il 5 marzo, contemporaneamente, in tante piazze europee si svolgerà un evento a carattere internazionale. Saranno ricordati i bambini del Donbass, vittime della politica genocida ucraina. Per i crimini di Poroshenko contro l'umanità verrà inoltrata richiesta di deferimento al Tribunale internazionale. Oggi, come ieri, il fascismo non passerà.
Assolutamente, e quindi ecco, cioè, assolutamente sosteniamo questo appuntamento per il 5 di marzo nelle piazze di Napoli e di Venezia per andare appunto a sostenere concretamente la resistenza in Donbass. Direi che poi per avere qualche aggiornamento rispetto alla situazione specifica di adesso, di queste ultime settimane, lasciamo la parola alla nostra Larissa, che è meglio di lei, insomma, nessuno ci può dare appunto alcuni gli aggiornamenti. Quindi
nel frattempo vi facciamo ascoltare ovviamente il jingle della rubrica, che va sempre bene.
Assolutamente.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 2 marzo, sono le 20:23 e siamo, come tutti i giovedì, in collegamento con Larissa per la rubrica Non siamo in collegamento con la Larissa per la rubrica Voce antifascista della Novorossia. Scusate, ma ci proviamo con le tecnologie, ma la tecnologia non ci vuole bene. Sento che suona, quindi forse ce la possiamo fare. Larissa, ciao, mi senti? Mi senti, Larissa? Mi senti? Larissa?
Pronto?
Mi senti? Mi senti? Pronto? Mi senti?
Tu mi senti?
Io ti sento, sì.
Io non ti sento.
Pronto così mi senti? Niente da fare. Pronto? Pronto, mi senti? Niente. Va bene, rimettiamo un attimo di musica, così vediamo se riusciamo a risolvere il problema. نمشي الموت من هذا الموت من هذا ونطلب بالعافية مرقوب حنا الخوف واللعبة حنا واللعبة أحد الزر والسكين نمشي الموت من هذا الموت من هذا ونطلب بالعافية مرقوب حنا الخوف واللعبة حنا واللعبة ولك يا موت طوب الموت لما الموت بيتخلى والشعب اللي عالقلب لا بترتاح ولا بتتعب ولك يا موت طاب الموت لما الموت بيتخلى والشعب اللي عالقلب لا بترتاح ولا بتتعب أهل المجال جايين باقي الجبهة متحدين أهل المجال جايين باقي الجبهة متحدين عسكر حاضرين مرتين مستبشر بمحرابة بمحرابة وعسكر حامل المرتين مستبشر بمحرابة بمحرابة أحد الشر والسكين تمشي الموت من هذا الموت من هذا وتطرد بالعازي مرقوب حنا الخوف غلابة حنا غلابة ad andare in diretta, vediamo se esplode tutto o se ce la facciamo. Larissa, ci senti?
Sì, sento.
Oh, grandissima, grandissima. Okay. Ciao. Anche Larissa,
ciao,
bentornata
buonasera.
In trasmissione.
Grazie.
Con noi. E, niente, finalmente ce l'abbiamo fatta con i potenti mezzi tecnologici e adesso, insomma, visto che purtroppo la trasmissione manca da un paio di puntate, ti lasciamo ovviamente la parola per raccontarci, insomma, quello che sta succedendo.
Sì, grazie mille e buonasera a tutti cari ascoltatori, ma purtroppo la guerra si continua e purtroppo ci sono distruzioni, ci sono vittime. Io parto subito dal briefing quotidiano e dopo mi torno a un po' dietro a quello che è successo, insomma, in queste due settimane che non ci siamo sentiti. E quindi la situazione nella Repubblica Popolare di Donetsk rimane tesa e aggressori ucraini più di 1500 volte hanno violato il regime e cessato il fuoco. Oggi è stato riferito dal vicecomandante del centro operativo Edoardo Asturin. Negli ultimi 24 ore le forze militari ucraine 1520 volte hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica di Donetsk. Sono state usate artiglieria pesante, mortai di diverso calibro e anche 120 mm BMP, i cannoni antiaerei, lanciabombe e armi leggere, ha detto Edoardo Asturin. Secondo i dati, sotto il fuoco di militari ucraini sono rimasti 17 centri abitati di Repubblica. In direzione Donetsk sono finite sotto il fuoco di forze militari ucraini il ex territorio dell'ex aeroporto, perché purtroppo già non c'è più niente, è distrutto completamente, villaggio di periferia di Donetsk, Spartak, il distretto di città di Donetsk che si trova all'ovest, Petrovsky, e villaggio Staromikhailovka. E anche la città Jasinavata e la sua periferia Krutaya Balka e Vasilievka, periferie di Gorlovka, villaggio Zaitseva e Dolomitnaya. Oltre a questo, di nuovo, sono state bombardate le parti meridionali di Repubblica di Donetsk, questi sono i Dakuchaevsk, i villaggi Stila, Jasne, Sahan, Kalininska, Kominternova, Bezimianna, Naberezhna, Oktyabr. In questa direzione l'intelligence di Repubblica ha notato nei pressi di villaggio Primorskaya, che è a 7 km dalla linea di contatto, tre cannoni RSZO BM 21 Grad di forze militari ucraine. I dati di distruzioni e di vittime di oggi è ancora in corso, aggiunto Basurin. Un po' prima, oggi, è stato comunicato che le unità ucraine ieri sera e questa notte hanno tirato 184 mine e proiettili di artiglieria pesante verso i periferie di Donetsk, Jasinavata, Dakuchaevsk e al sud di Repubblica di Donetsk. In seguito dei bombardamenti notturni nei pressi di distretto Petrovskij di Donetsk è stata danneggiata una casa. Oltre a questo, stamattina forze militari ucraine hanno aperto il fuoco verso i villaggi Sahanka e Kominternova, che si trovano al sud della Repubblica. Adesso mi vado un po' in corto. 1 marzo 1800, più preciso 1774 volte sono state tirate e diverse munizioni, diversi proiettili di diverso calibro. Sono danneggiate quattro case, a città Jasinavata e città Dakuchaevsk. 28 febbraio la situazione si è aggravata, 2373 volte sul territorio della Repubblica si è sparato artiglieria pesante, carri armati, mortai di diverso calibro. Bombardamenti notturni sono 340 volte. In seguito dei bombardamenti sono danneggiate 11 case. 27 febbraio 930 volte. 26 febbraio più di 760 volte, ferita una signora a villaggio Krasny Partizan. 25 febbraio. Questo giorno più di 2000 volte di bombardamenti, tranne quale alla notte 430. E sempre questo giorno, 25 di febbraio, è stato di nuovo la riunione in capitale di Bielorussia. I gruppi di contatto, dopo io mi fermo più largo sul questo discorso di questa riunione. E volevo anche aggiungere che settimana precedente, che non ci siamo sentiti, io solo vi dico più di 9300 volte è stato bombardato il territorio della Repubblica Popolare e di Donetsk. E Kiev, vediamo che Kiev, al posto di allontanare la tecnica militare, contrario, ha concentrato vicino linee di fronte, carri armati, mortai e artiglieria pesante. E dopo, se tornare un po' anche in Repubblica Popolare di Donetsk di oggi, anche dal briefing quotidiano di Maggiore Marocco, che forze militari ucraine hanno intenzione di occupare la zona grigia nei pressi di centro abitato Nova Aleksandrovka Troitsk. Negli ultimi 24 ore gli aggressori ucraini 19 volte hanno violato il regime, il cessato il fuoco e hanno tirato 450 diversi proiettili e la situazione è tesa e tende a aggravarsi. Sono stati usati mortai di calibro 120 e 82 mm, lanciagranate, BMP e armi leggeri. Repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk hanno chiesto ai rappresentanti dell'OSCE di fornire l'accesso agli oggetti importanti vitali di Donbass. Anche c'è un'altra notizia che è molto triste: Kiev ha intenzioni di installare sui tori televisivi in città occupata, che sotto il controllo delle forze militari ucraine, di nome Krasna Armeysk. E quindi in questa città loro vogliono mettere attrezzature di super alta frequenza, delle onde di super alta frequenza, per abbattere i segnali televisivi da territorio della Repubblica di Donetsk, riferito in briefing quotidiano di 1 marzo Eduard Basturin. Hanno ricevuto l'informazione che sui tori televisivi di città Krasna Armeysk si pianificano installazione di attrezzature con emissione di onde super alta frequenza per abbattere i segnali televisivi che si trasmettono da territorio della Repubblica di Donetsk. Dopo Basturin ha indicato che potenza di lavoro di queste attrezzature sarà aumentata in qualche volta, e quindi fino al certo a questo livello che porta il pericolo per la salute dei residenti della città e dal punto di vista delle malattie, avvenimento anche delle oncomalattie, insomma. Questi sono i diciamo di oggi. Dopo, il giorno 20-21 è stato previsto il ritiro delle armi pesanti dalla linea del fronte della Repubblica Popolare di Donetsk. Entro questi due giorni non è successo niente, perché l'Ucraina blocca il ritiro delle armi pesanti dal fronte. Lo ha riferito il Comando Operativo della Repubblica Popolare di Donetsk. 21 di febbraio, l'ennesima volta per colpa dell'Ucraina, è saltato il ritiro delle armi pesanti. L'Ucraina ha confermato nuovamente l'impreparazione nel rispettare gli accordi. Nonostante le promesse fatte in mattinata, Kiev non ha dato l'ordine ai suoi reparti di ritirare gli armamenti vietati dagli accordi di Minsk, riferiscono dal Ministero della Difesa. La procedura di ritiro degli armamenti della linea del fronte con l'OSCE a coordinare le operazioni si sarebbe dovuto verificare in giornata di 21 di febbraio, in seguito al fallimento del medesimo tentativo di giorno 20, dove i militari ucraini non hanno confermato di essere pronti a dare il via alle manovre. Volevo dirvi che in Gorlovka, come un riassumo, che povera Gorlovka, dall'inizio della guerra sono stati bombardati 3.400 edifici tra scuole, ospedali, abitazioni, sono state danneggiate o distrutte a causa dei bombardamenti sulla città di Gorlovka da parte dell'esercito ucraino dall'inizio del conflitto. Le strutture che non potranno essere ristrutturate a causa dei danni sono 166, ha comunicato all'agenzia DAN, l'ufficio stampa del sindaco. Dall'inizio del conflitto i bombardamenti sul centro cittadino e sulle sue frazioni dalle posizioni ucraine sono state distrutte 3.282 case abitate, 92 strutture scolastiche, 28 strutture sanitarie e 25 edifici adibiti ad attività culturali, comunica l'ufficio stampa. Secondo i dati forniti dal comune di Gorlovka sono state ristrutturate 418 case, 47 strutture scolastiche, 7 ospedali ed un teatro. Dal comune sottolineano che il processo di ricostruzione delle infrastrutture è ostacolato dagli incessanti bombardamenti delle forze armate ucraine e questa è la situazione quotidiana, come vediamo che sempre questi diciamo bombardamenti che non finiscono mai. E dopo volevo dirvi che è arrivato il convoglio da parte della Russia, questo è il secondo, è il 28 di febbraio, a distanza di poco più di una settimana. Le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk tornano i Kamaz bianchi, 61esimo convoglio umanitario proveniente dalla Russia, quindi sarebbe 28 di febbraio, scusate perché queste sono già quello che è successo. Si è diviso in due alla frontiera con le repubbliche, 5 camion con a bordo complessivamente circa 100 tonnellate di prodotti hanno raggiunto Lugansk, mentre altri 10 hanno portato 198 tonnellate di aiuti umanitari a Donetsk. E dall'MCS hanno informato che il convoglio contiene omogenizzati di frutta, verdure e carne per bambini, succhi di frutta ed altro. Il carico verrà ripartito presso i punti di distribuzione degli aiuti umanitari presso i centri amministrativi delle repubbliche, per poi essere destinati a due categorie di cittadini, alle famiglie con figli di età inferiore ad un anno ed alle famiglie con figli di età compresa tra 1 e 3 anni. E quel convoglio che è arrivato il giorno 21 di febbraio, primo di quest'anno di numero 60, ha portato più di 200 tonnellate di diversi aiuti umanitari, cibo e farmaci e anche altri diversi materiali. E dopo volevo cominciare a parlare un po' di novità buone. Non so se avete sentito che il giorno 19 di febbraio il presidente della Russia Vladimir Putin ha firmato UKAS, il decreto dove riconoscono i passaporti rilasciati in nostre due repubbliche di Donetsk e di Lugansk. Questa è una notizia molto bella e positiva che dà per i residenti di queste due repubbliche la possibilità, se loro si trovano sul territorio russo, di studiare. Per i giovani possono iscriversi in diverse università, in diversi licei, scuole, dopo per se qualcuno per esempio ha bisogno di prestazione dei servizi medici, anche possono avere questo servizio medico. E dopo per alcuni che vogliono per esempio trovare il lavoro, adesso è più facile per i cittadini delle queste due repubbliche di trovare lavoro in Russia. Questo diciamo è il primo passo. Il secondo passo che volevo dirvi è che dopo il passo cattivo diciamo dalla parte dei battaglioni non controllabili dal governo di Kiev, insomma adesso dal primo marzo repubbliche popolari di Donetsk e di Luhansk impongono controllo esterno a imprese ucraine. Il controllo esterno verrà introdotto il primo marzo a tutte le imprese ucraine sul territorio delle repubbliche Donetsk e Luhansk. Se queste imprese non si sono registrate nel territorio delle repubbliche, tale decisione è stata presa dai capi delle repubbliche in risposta al blocco commerciale in Donbass. Sappiamo già che due repubbliche si trovano in assedio economico, sociale, non ci sono i rapporti di postali, e non ci sono, diciamo, tutto è bloccato, e adesso hanno deciso anche bloccare le ferrovie che portavano il carbone in Ucraina. E quindi adesso i capi di due repubbliche hanno insomma preso questa decisione, che non si sbloccano, che non lasciano almeno commerciare, uscire questo carbone che è necessario, perché tutte le stazioni che portano caldo adesso a case in Ucraina, tutte sono costruite sulle categorie queste, di carbone che proviene da Donbass. E quindi alla fine di gennaio un gruppo di ex militari delle operazioni nel Donbass, tra cui alcuni deputati del Parlamento dell'Ucraina, hanno imposto un blocco ferroviario nei territori non controllati da Kiev della regione del Donbass. Hanno dichiarato che secondo loro qualsiasi commercio con le repubbliche autoproclamate è illegale. Il blocco ha provocato interruzioni delle forniture di carbone antracite che viene prodotto nei territori del Donbass non controllati da Kiev. A questo proposito, le autorità dell'Ucraina sono state costrette a introdurre misure straordinarie nel settore dell'energia, con l'obiettivo di risparmiare risorse. Una serie di imprese industriali hanno dovuto fermare la produzione. Lunedì i dirigenti delle repubbliche, lunedì scorso intendo, delle repubbliche hanno dichiarato che smetteranno di fornire il carbone a Kiev se il blocco ferroviario continuerà. Inoltre hanno promesso che se fino alle ore zero del primo marzo il blocco non sarà rimosso, verrà introdotto il controllo esterno su tutte le imprese ucraine presenti nelle repubbliche. E adesso altro che volevo in continuo. In una riunione di emergenza lunedì, i membri dei parlamenti delle repubbliche hanno adottato le opportune modifiche alla legislazione. Esse consentono di imporre alle imprese ucraine che non si saranno registrate sul territorio delle repubbliche entro il primo marzo il controllo esterno. Inoltre, le repubbliche hanno annunciato la creazione di un ufficio speciale per controllare il trasferimento delle imprese ucraine sotto la giurisdizione giurisdizione della gestione esterna. La Repubblica di Lugansk ha sottolineato che i dipendenti delle imprese conserveranno i propri posti di lavoro. La legge e i nuovi uffici intendono solo mantenere le società a galla, ma anche di contribuire al loro interiore sviluppo e riorientamento verso la Russia, ha detto il presidente del Consiglio Popolare di Lugansk, Vladimir Dikhtarenko. La relazione ufficiale di Kiev e degli organizzatori del blocco. Gli organizzatori del blocco commerciale hanno subito dichiarato che non hanno intenzione di fermare l'azione e che al contrario pianificano di espandere la portata del blocco. Gli organizzatori incoraggiano i patrioti dell'Ucraina a giungere in aiuto con guarnigioni e fortini per espandere immediatamente la portata del blocco, precludendo le ultime rotte dove ancora resta un minimo di commercio, hanno detto gli attivisti. Kiev ha definito l'ultimatum dei capi delle repubbliche separatiste un tentativo di congelare il conflitto nel Donbass e ha detto che il carbone estratto nella zona non controllata da Kiev è ucraino e che non dovrebbe essere soggetto a ricatti. Ora stanno utilizzando lo script del conflitto congelato nel Donbass e la ripetizione dello scenario Transnistria. Chi soffrirà per questo? L'Ucraina e gli ucraini, ha detto il primo ministro ucraino Vladimir Groysman. Il ministero per i territori occupati temporaneamente ha avvertito che i dirigenti delle società ucraine che hanno deciso di nazionalizzare le aziende in conformità con le autorità delle repubbliche verranno accusati tra virgolette di finanziamento al terrorismo. Molto probabilmente, purtroppo, se queste minacce si realizzeranno, il futuro di queste imprese sarà la loro distruzione completa. In secondo luogo, vorrei fare appello ai capi di queste imprese che non dovrebbero dimenticare che in caso di accordo con le repubbliche saranno soggetti a responsabilità penale, ha detto il vice ministro ucraino per i territori occupati temporaneamente di Gheorghi Tuca. Questo Gheorghi Tuca, insomma, è stato nominato come il dirigente da parte del questo governo di Poroshenko sui territori di Donetsk e di Lugansk. Quindi loro si certo esprimono che se verranno espropriati queste imprese sul territorio delle due repubbliche, quindi insomma li danno sono separatisti come solito. A sua volta alcuni dei capi delle imprese che si trovano nei territori controllati da DNR e LNR hanno detto che agiranno solo nel quadro della legislazione ucraina. La società ha lavorato, lavora e continuerà a lavorare esclusivamente nell'ambito della legislazione ucraina. È il nostro principio utilizzato in tutti questi anni e credo che continueremo così, ha detto il direttore generale della più grande azienda privata ucraina di energia elettrica DTEC, Maxim Timchenka. Le prospettive e le conseguenze di nazionalizzazione delle imprese. La nazionalizzazione delle imprese ucraine aggraverà ulteriormente il conflitto in Donbass e avrà gravi conseguenze per gli stessi impianti e i loro dipendenti, hanno dichiarato i rappresentanti dell'operazione ucraina, dell'opposizione ucraina, scusate. In un comunicato hanno sottolineato che la nazionalizzazione non risolverà il problema delle imprese. Queste rimarranno senza contatti legali e i loro dipendenti senza lavoro e senza mezzi di sussistenza. Secondo il leader del blocco di opposizione, Yuri Boyko, questo è il partito ucraino, del Parlamento ucraino, che la situazione è la conseguenza del ritardo nell'esecuzione degli accordi di Minsk e il blocco commerciale del Donbass e la nazionalizzazione aliena ancora di più queste aree dell'Ucraina. Non ci sono state azioni concrete per fermare il blocco e il blocco non è favorevole al ritorno di persone e territori, ma al contrario crea le condizioni per la loro separazione. Ci siamo opposti categoricamente al blocco e ci aspettavamo e aspettavano delle autorità un'azione decisiva. La nazionalizzazione delle imprese è un rifiuto del proprio paese e noi siamo anche contro di essa, ha detto Boyko, Yuri Boyko, il leader del blocco di opposizione. E a sua volta il rappresentante del sottogruppo politico di Kiev in Ucraina, Olga Aivazovskaya, ha detto che l'introduzione delle autorità delle repubbliche del controllo esterno sulle imprese ucraine avrà un impatto sul processo di negoziazione per risolvere il conflitto nel Donbass. I rappresentanti del Donbass spiegano che la decisione dell'introduzione della gestione esterna delle imprese ucraine è forzata. Il compito primario è far ripartire la produzione e di salvare i posti di lavoro. Questo, secondo il capo della Repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, avrà bisogno di circa 2 mesi. Per un breve periodo bisognerà riorganizzare il settore e trovare nuovi mercati di sblocco. Il compito principale è di garantire il buon funzionamento delle imprese, il salario e il lavoro per i lavoratori di queste imprese, ha detto Zakharchenko. Il ministro delle industrie di Donetsk ha dichiarato che non ci sono dubbi che si riuscirà a riorientare le aziende verso il mercato russo e altri paesi. Allo stesso tempo, il trasferimento giuridico sotto le giurisdizioni amplierà notevolmente le possibilità commerciali della Repubblica. Nonostante le difficoltà con il riconoscimento politico della Repubblica, le nostre aziende collaborano abbastanza bene con i paesi esteri. Infatti, i nostri produttori hanno iniziato il processo di ritiro dal mercato ucraino a beneficio di altri paesi già da 2 anni. C'è già una certa esperienza in questo da parte dello Stato e della comunità imprenditoriale, ha detto il ministro delle industrie e del commercio della Repubblica di Donetsk, Alexei Granovsky. E lui ha aggiunto che ora la Repubblica esporta più di 50 gruppi di prodotti, tra i quali prodotti alimentari, chimici, farmaceutici e metallurgici. Il governo dell'Ucraina ad aprile 2014 ha lanciato un'operazione militare contro le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, le quali avevano dichiarato l'indipendenza dopo il colpo di Stato in Ucraina nel mese di febbraio del 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, le vittime dall'inizio del conflitto sono state più di 10.000. La questione di risoluzione della situazione nel Donbass si discute. Nelle trattative a Minsk, che da settembre 2014 hanno adottato 3 documenti che regolano le operazioni di de-escalation del conflitto. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio tra le parti in conflitto, continuano le schermaglie. E dopo volevo anche dire due parole per continuare dei rapporti con gli altri paesi, che il 20 di febbraio una delegazione degli imprenditori italiani e dei rappresentanti dell'associazione Lombardia-Russia, con il supporto del centro di... è giunta nella Repubblica Popolare di Neo Repubblica. A coordinare la delegazione Eliseo Bertolasi, dottore di ricerca in antropologia culturale e reporter che dall'inizio del conflitto ha visitato svariate volte la regione del Donbass. E dopo volevo ancora tornarmi sul volevo parlare che il 1 marzo ha avuto posto l'ennesima riunione a Minsk, questa è la capitale della Bielorussia, i rappresentanti delle due repubbliche di Lugansk e Donetsk insistono sulla consecutiva risoluzione dei problemi in quadro di processo di Minsk. Questo è stato riferito da rappresentante di Repubblica di Lugansk, Radion Miroshnik, e dopo l'incontro alla capitale di Bielorussia. Ricordiamo che il documento, quindi gli accordi di Minsk, è scritto in questo documento: il primo punto, cessate il fuoco. Dopo, allontanamento di armamenti pesanti da linea di contatto. Dopo, inizio di dialogo tra Kiev e Donbass sul ricostruzione dei rapporti sociali-economici. Dopo, anche riforma di costituzione di Ucraina per decentralizzazione e dare il stato speciale dei parti di queste due regioni, di Donetsk e di Lugansk. E quindi dopo volevo dire che i studenti da India hanno organizzato azione in sostegno del popolo di Donbass. E ancora ieri le forze militari ucraine hanno trasportato verso linea di contatto e artiglieria pesante di nome Acacia. Questo è sul territorio della della Repubblica di Lugansk. E dopo volevo ancora fare un piccolo annuncio che il giorno 5 di marzo, sempre sulla piazza davanti all'entrata centrale della stazione ferroviaria di Santa Lucia di Venezia, organizziamo ancora una azione, ma questa volta questa azione sarà internazionale. E quindi vi dico che stesso giorno, 5 marzo, su diverse piazze, anche in Europa, ma anche in Russia, Moldavia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Serbia, Irlanda, Canada, qua da noi in Italia, in tre città, Roma, Venezia, Napoli, forse mi è sfuggito qualche città, ma insomma questa volta è un'azione internazionale per dare ancora più voce a quella guerra civile, quel genocidio che continua già da 3 anni, passati 3 anni, da febbraio, 21 febbraio. E quindi, come in seguito di questa azione, saranno presentati ai capi di paesi garanti che sono stati presenti ai capitale Minsk di Bielorussia, dove sono stati firmati gli accordi di Minsk, e anche ad altri leader dei paesi importanti come Stati Uniti d'America, e Spagna, Inghilterra, Irlanda, insomma diversi paesi, a capi di questi paesi saranno presentati richiesta di riconoscere riconoscere i crimini che sono stati compiuti dal governo di Presidente Poroshenko e il suo Parlamento entro tutto questo tempo del suo lavoro, che hanno cominciato questa guerra sul proprio territorio contro proprio il popolo. E quindi questa lettera, con queste tutte esigenze, con testimonianze, con le foto dei bambini, vi dico che adesso ufficialmente 113, ma credo ci sono di più, con le foto di questi bambini, nomi, cognomi, dati di nascita e della morte, saranno messi in ogni busta e spediti anche a Bruxelles, a tutti gli istituti che sono destinati a difendere i diritti umani. E quindi io spero che questa volta, con tutti i nostri forze comuni, ci riusciremo a ottenere il risultato.
Benissimo, beh, direi che assolutamente, quindi è un appuntamento importantissimo che rilanciamo anche noi, quindi domenica 5 marzo alle ore 15, giusto, fuori dalla stazione di Venezia Santa Lucia, qui per il Veneto, poi insomma per chi invece magari è da altre parti d'Italia, abbiamo detto a Roma, Napoli, comunque insomma ci si può...
scusate, anche Milano.
Anche Milano, ecco.
Anche Milano, sì.
Perfetto. Quindi noi insomma, vabbè, noi siamo in Veneto, quindi rilanciamo ovviamente l'appuntamento di Venezia, e quindi insomma appunto invitiamo tutti i nostri ascoltatori insomma a partecipare a questo presidio, insomma appunto per denunciare quello che sta succedendo in Donbass. Larissa, come sempre noi ti ringraziamo tantissimo.
Va
per
bene,
il tuo
grazie
contributo.
A voi per questa possibilità di... E scusate un attimo, 11 di marzo a Concordia il nostro amico Massimo Pin del gruppo Stella Rossa fanno la cena di beneficenza sempre per raccogliere un po' di aiuti per il popolo di Donbass.
Perfetto, allora poi magari anche la settimana prossima ricordiamo anche questo appuntamento. Va bene.
11 di marzo.
Perfetto, grazie,
grazie
mille.
Buona serata a tutti.
Anche a te, Larissa, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre su Radiazione.
Okay. Grazie, arrivederci.
Un abbraccio.
صوتي
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21.08, in diretta appunto il 2 di marzo su radiazione.info con Tamburi Rossi Notizie del Fronte, e abbiamo appena lasciato insomma la nostra Larissa che ci ha fatto una dettagliata riassunto purtroppo degli avvenimenti che sono successi in Donbass in queste ultime settimane, e ha rilanciato un appuntamento importantissimo per il 5 marzo, una giornata di mobilitazione in solidarietà del Donbass, una giornata internazionale perché appunto coinvolge vari paesi, e questo insomma ci rende uniti, no, al fianco della resistenza in Donbass. Ma un'altra resistenza che altrettanto ci vede stretti è quella stretti al suo fianco, è quella nei confronti del popolo palestinese, ovviamente. Quindi, spostandoci un po' di resistenza in resistenza, apriamo la seconda parte della nostra puntata di oggi, dedicata in particolare alla solidarietà con il popolo palestinese, solidarietà che proprio in questi ultimi mesi sembra essere insomma messa sotto accusa in maniera evidentemente forte da parte dello Stato italiano, che insomma ben obbediente ai diktat sionisti cerca di organizzarsi per di fatto poter perseguire quanti scendono in piazza e si mobilitano, si organizzano e promuovono iniziative in solidarietà al popolo palestinese. Una delle solite insomma diciamo bandiere sotto cui nascondono in realtà ben altri interessi è quella, è l'accusa, no, dell'antisemitismo, come se chi sostiene i palestinesi appunto si possa essere antisemita, visto che gli palestinesi stessi sono semiti, e sarebbe un po' una contraddizione in termini.
Però sappiamo che sull'ignoranza si vince sempre.
La capra canta, e questo
la capra canta.
Esatto.
Non ho capito bene.
Comunque. Così. Infatti, proprio su questo tema, per togliere invece l'ignoranza di torno, si è concentrato il convegno di cui si parlava anche inizio puntata, svoltosi la settimana sabato scorso a Milano, e promosso appunto dal Fronte Palestina, con l'intenzione appunto di invece andare un po' a spiegare quello che appunto il Fronte Palestina chiama l'implementazione del modello sionista nello Stato italiano. Brevemente vi recito che dice quanto insomma era l'invito. In breve tempo al Senato della Repubblica dovrebbero ripartire l'iter di approvazione e ratifica di alcuni disegni di legge già protocollati, quale il DDL 2043, con l'obiettivo di criminalizzare gli attivisti che sostengono le campagne per il boicottaggio dell'apartheid e la colonizzazione israeliana in Palestina, e il DDL 2186, che implementa gli accordi bilaterali Italia-Israele in materia di pubblica sicurezza e difesa. Entrambe rappresentano un passaggio essenziale nel percorso di esportazione e avvio del modello sionista nella legislazione e nelle politiche repressivo-militari dello Stato italiano. Auspicato da tempo dalle oligarchie internazionali a forte connotazione sionista, il progetto per il nuovo secolo risulta già impiantato in alcuni paesi occidentali come USA, Francia, Germania, e fino a poco tempo fa portato avanti in sordina anche in Italia nell'indifferenza generale. Già a maggio del 2016 il Senato, a larga maggioranza, astenuti Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, aveva approvato quella piroetta politico-legale che è la legge sul negazionismo, legge 16.06.2016 numero 115. Una legge già atta ad allineare la legislazione italiana agli orientamenti normativi euro-imperialisti, che punisce fino a 6 anni di carcere chi nega o minimizza la Shoah, chiudendo eventualmente un occhio sulle negazioni e minimizzazioni dei genocidi e degli olocausti perpetrati sotto la bandiera del colonialismo e dell'imperialismo. A parte che per il popolo eletto sarà quindi possibile continuare impunemente a negare o smentire il trattamento riservato agli indigeni delle Americhe, agli schiavi africani, agli arabi, ai sovietici, ai cinesi, agli armeni, agli omosessuali, agli slavi e tutte le altre vittime del colonialismo, dello sfruttamento, dell'oppressione e della discriminazione. E ovviamente ai palestinesi, il cui genocidio quotidiano è rigorosamente omesso e mistificato dai mass media evidentemente allineati al sionismo. Approfondendo l'analisi del fenomeno ci si rende però conto che la sionistizzazione dell'apparato statale, delle sue politiche, non rappresenta solo un omaggio alla lobby sionista, ma è un prototipo del nuovo modello di dominio, ricoperto da una blindatura politico-culturale funzionale alla gestione militare e repressiva della crisi capitalista. Blindatura sempre più necessaria sia di fronte al devastante sviluppo della guerra imperialista sul piano globale, sia al peggioramento delle condizioni di vita delle masse popolari in quelli che un tempo erano i paesi, fra virgolette, ricchi. Per approfondire appunto questa tematica, il Fronte Palestina ha lanciato questo convegno, estremamente partecipato, insomma ricco di spunti, e proprio per questo noi andiamo invece a collegarci con uno dei relatori di questo convegno, l'ex ormai avvocato in pensione Ugo Gianangeli, che proprio sulla questione legislativa, su questo passaggio legislativo che in realtà riguarda non solamente la solidarietà con il popolo palestinese ma più ampiamente tutti noi. Andiamo un po', perché insomma è politicamente significativo non solo dal punto di vista strettamente pratico della solidarietà con il popolo palestinese, e andiamo poi insomma a sentire lui, che meglio di noi può spiegare l'aspetto giuridico, che come sappiamo sempre è un'ufficializzazione, come noi sottolineiamo, dinamiche e di linee politiche che la borghesia si dà. Quindi direi un po' di musica e poi ritorniamo con al microfono il nostro ospite di stasera. نخلطو للفوق للفوق ساكر وذنيك ما تسمعش التلف حط الصنبة ما تبيع شي في صحيحك الفم تكلم حرية سانك مطلوب سانك مطلوب سانك مطلوب سنك مطلوب هذه بلادي نحكي فيها مانيش مجنون هذه بلادي نحكي فيها مانيش مجنون Yeah.
In compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info, e noi siamo in collegamento con l'avvocato Ugo Giannangeli apposta per chiedergli insomma di poter condividere con noi quanto insomma ha approfondito durante il convegno tenutosi a Milano lo scorso weekend, il sabato scorso, appunto proprio sullo sviluppo della legislazione italiana rispetto alla solidarietà con il popolo palestinese. Intanto ti ringrazio di esserti collegato con noi nonostante l'ora.
Sì, siamo qua. Ancora svegli, sì.
Eccoci. Ecco, appunto, volevo proprio, insomma, volevamo un po' sapere da te, insomma, se in questi pochi minuti rispetto ovviamente all'approfondito resoconto che hai fatto sabato al convegno, se puoi darci, insomma, un po' di lumi rispetto alle nuove armi legali che di fatto lo Stato italiano si sta dando per in qualche maniera, insomma, reprimere la solidarietà che in molti si sentono di voler dare al popolo palestinese.
Sì, guarda, hai fatto bene a parlare al plurale, perché io vorrei fermare la nostra attenzione non solamente sul disegno di legge che pende ormai dall'agosto del 2015 al Senato, quello contro il movimento BDS, ma vorrei accennare, sia pure nei limiti di tempo che abbiamo, anche a una legge invece già approvata, questa, la legge 115 del 2016, che prevede una aggravante. Vediamo di inquadrare un attimo questa normativa, no? Perché altrimenti non riusciamo a capire qual è la strategia che c'è dietro. Non sono fatti sporadici, estemporanei, così. No, vanno inquadrati in un contesto ben preciso. Io a Milano, ricorderai, ho parlato di diritto penale simbolico. Cerchiamo di subito tradurre questi termini tecnici un po' strani, no? Se diciamo invece di simbolico, propagandistico, già capiamo meglio. Se poi invece di propagandistico diciamo pubblicitario, capiamo ancora meglio. Che cos'è il diritto penale propagandistico pubblicitario? È quel diritto penale che persegue una finalità diversa da quelle tipiche del diritto penale, le finalità di social prevenzione, la punizione del colpevole, eccetera, eccetera. Persegue finalità metagiuridiche che vanno al di là, sono estranee anzi al diritto, e di solito sono finalità politiche, esattamente come nel nostro caso, e nel caso specifico di Israele sono occasioni di manifestazione di servilismo nei confronti del sionismo di Israele e di ossequio nei confronti di questa realtà. Tanto vero che anche i tecnici parlano di norme spot, proprio usano il termine della pubblicità, no? Allora, veniamo a noi e cerchiamo di chiarire una volta che abbiamo inquadrato adesso in questo modo le due norme. Allora, l'aggravante introdotta è un'aggravante in relazione a un reato già esistente che è l'istigazione all'odio razziale e negazionismo. Ora, questo reato esiste già dal 1975 ed è stato poi ripreso e modificato parzialmente dalla legge Mancino successiva. Non si avvertiva minimamente la necessità di tornare su questa normativa, invece è stato fatto, ed è stato fatto aggravando le pene previste per questo reato. La cosa particolare, l'aspetto particolare è questo: questa legge cita espressamente la Shoah. Siamo alla follia. Cioè, voi dovete capire che la norma penale, un principio fondamentale, è quello dell'astrattezza della norma penale. La norma penale punisce un fenomeno complessivo, ma non può fare riferimento a un qualche cosa di specifico. Invece succede questo con questa aggravante, e lo vedremo tra un attimo, succederà anche con il disegno di legge contro il movimento BDS. Allora, la legge cita espressamente la Shoah. La legge cita anche i crimini di genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, e sarebbe del tutto inutile evidentemente citare espressamente la Shoah. Sappiamo che la Shoah è stato un genocidio, secondo gli ebrei è stato l'unico genocidio, noi sappiamo che non è così, loro hanno anche il monopolio sul genocidio, ma lasciamo stare, abbiamo poco tempo, non possiamo approfondire.
La prossima volta.
Se è previsto il crimine di genocidio, perché fare ulteriore riferimento anche alla Shoah? Ecco lo spot pubblicitario, ecco il momento di ossequio e di servilismo. Vedete? Guardate come siamo bravi, noi abbiamo fatto una norma espressamente per voi, e per voi noi abbiamo aggravato la pena che sarebbe altrimenti applicata in qualsiasi altro caso di genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Siamo veramente alla follia. Tanta follia che l'Unione delle Camere Penali, in questi bistrattati avvocati, vabbè, di cazzate ne fanno anche loro, per carità, però complessivamente l'Unione delle Camere Penali porta avanti dei valori importanti. Ad esempio, in questo caso che cosa ha detto? A questo fenomeno, ai fenomeni politici in generale, si risponde con la cultura, si combatte con la cultura il fenomeno del negazionismo, del razzismo, dell'istigazione all'odio razziale. Non si combatte con le leggi, neanche meno con l'aggravamento delle pene. È sempre il solito discorso, perché si deve far contenta la gente che ha bisogno di galera, di sbarre, di repressioni. Ma sono intervenuti, ma naturalmente non è un bisogno reale, è un bisogno indotto, e anche questo sarebbe un discorso lunghissimo. Ma sono insorti addirittura anche gli storici, e concludo su questo aspetto. Perché gli storici che cosa dicono? Ma se è reato negare o minimizzare la Shoah, noi vogliamo introdurre una sorta di verità di Stato. Come giustamente è stato detto, non da me ma da altro relatore che ha azzeccato bene questo aspetto, se uno invece di usare il numero classico, 6 milioni, usa un numero diverso per fare riferimento agli ebrei uccisi nella Shoah e dice 5 o dice 4 o dice 5 milioni e mezzo, che cosa succede? Abbiamo in corso una minimizzazione? Chi lo può dire? Cioè si introduce una sorta di verità di Stato. Giustamente qualcuno del pubblico ha citato Orwell a questo punto, no? La verità storica non esiste, perché la ricostruzione storica è in continua evoluzione. Quindi, concludendo sul punto, visto il poco tempo, sono sorti gli avvocati che giustamente fanno riferimento alla cultura come strumento necessario per combattere il fenomeno. Sono sorti gli storici che dicono: ma nessuno può stabilire la verità storica definitiva e assoluta, e siamo alla follia, ma non è una follia, perché è uno spot pubblicitario. Veniamo all'altro spot, sembra di essere a Carosello un po', no? Allora, il disegno di legge anti-BDS. Allora, l'obiettivo qui è dichiarato nella prima riga della relazione al disegno di legge, si legge la parola BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Si dice espressamente che questa norma è stata fatta con... A Milano ho avuto facile gioco a dire che ancora un po' rimbianca, o meglio contra movimentum. Ma siamo alla follia, torniamo al concetto di astrattezza. Non si può fare una norma penale contro uno specifico movimento. Io all'epoca ero andato a vedere un attimino chi erano i proponenti. Sono 10, sono 8 di destra dichiarata e 2 di destra non dichiarata, non so se si può usare questo termine, 2 del PD. Tra l'altro, come, scusa?
No, mi veniva da ridere del PD. Il destra non dichiarata.
Tra l'altro, ho scoperto una cosa da una fotografia sul Corriere della Sera dell'altro giorno, che uno dei due, un certo Corsini, ex sindaco di Brescia, è confluito in DP, hanno invertito un attimo, no? Io ricordo, no? La vecchia DP, hanno intervistato anche Capanna. Bene, quindi questo Corsini fa parte della sinistra di questo partito, no? Bene, lui è uno dei proponenti. Vabbè, andiamo
pensa
avanti.
Te, che sinistra.
pensa a te. Allora, sinistra della sinistra, mi sembra una cosa sinistra.
È proprio sinistra.
Non è sinistra. Vabbè, andiamo avanti con le battute, Laura lo consiglia.
Sì.
Allora, nella relazione si legge questa. Si parla di retorica antisionista e antisemita. E via lo sdoganamento subito del luogo comune, dell'assimilazione tra antisionismo e antisemitismo. Abbiamo Napolitano col copyright, poi abbiamo Renzi, abbiamo... di Stato ebraico, si usa questo termine di Netanyahu dal 2014, che formalizzerà ufficialmente che lo Stato di Israele è lo Stato ebraico, lo Stato degli ebrei, di tutti gli ebrei e solo degli ebrei, quindi discriminatorio. Ebbene, noi abbiamo anticipato la Knesset, talmente siamo untuosi, e parliamo già sin d'ora di Stato ebraico, alla faccia dello spot, no? La cosa paradossale è questa: se parliamo di Stato ebraico, parliamo di uno Stato confessionale, etnico-razziale e quindi discriminatorio, è una tautologia, no? Bene, questo disegno di legge, lo sai come è intitolato? Norme contro le discriminazioni.
certo,
siamo
paradosso.
Veramente al paradosso, no? Andiamo avanti, mi sembra che stiamo bene nei tempi, sia pure così un po' rapidi, no?
Sì.
Nella relazione si parla anche, e questo fa piacere perché vuol dire, cavolo, che qualche volta ci muoviamo e otteniamo dei risultati. Parlo come aderente al movimento BDS, così precludendomi la possibilità di tornare in Israele, perché sai che ormai è ufficiale che tutti coloro che si muovono a favore del BDS, sono attivi sul fronte BDS, non potranno più mettere piede in Israele, questo per la legge israeliana naturalmente. Ma tra l'altro apro un inciso, in ogni caso chiunque arrivasse all'aeroporto Ben Gurion non aveva assolutamente, non ha mai avuto alcuna certezza di riuscire a transitare e di entrare in Israele, ma in realtà poi voleva entrare in Palestina, e quindi anche questa ufficializzazione della cosa, vabbè, non ha importanza più di tanto, ormai abbiamo la matematica certezza, prima avevi un'aspettativa, chiudiamo la parentesi. Parla la relazione di effetto corrosivo della propaganda anti-israeliana, facendo riferimento al movimento BDS, il che vuol dire che un po' di incidenza il movimento BDS, poi lo sappiamo dai risultati ottenuti su vari fronti, l'ha avuto. Poi si parla ancora, qui siamo alla spudoratezza, sempre nella relazione, sto dicendo, della legge, di pretestuose accuse di violazione dei diritti umani. siamo veramente alla follia. Pretestuose, pretestuose accuse.
Di fronte a Gaza. Di fronte ai bombardamenti di Gaza, insomma, il dire pretestuose è pazzesco.
Ma non solo, ma non solo naturalmente Gaza, pensiamo alla Freedom Flotilla, a tutte le varie spedizioni, ma potremmo avere un elenco lunghissimo.
Sì,
ma le accuse sono state accertate dal Consiglio dei diritti umani, che non è propriamente, insomma, un movimento d'opinione o un movimento di filo palestinesi, da Amnesty International, dall'UNICEF, da Human Rights Watch. A proposito di Human Rights Watch, faccio notare, qualcuno l'avrà letto sui giornali recentemente, che qualche giorno fa è stato negato l'accesso ad Israele del rappresentante di Human Rights Watch, così come era stato negato l'accesso alla commissione Goldstone, così come è stato negato l'accesso alla commissione nominata dal Consiglio dei diritti umani per l'ennesima strage, quella del 2014, e così via. Sono talmente sicuri del fatto loro che negano l'accesso a coloro che vanno lì poi ad investigare, ad accertare. Bene. Nella relazione noi, dico come aderenti al movimento, siamo assimilati ai fascisti sostanzialmente, perché vengono riportate quelle vecchie scritte, ricordi, no? Sui negozi, questo negozio è ariano, oppure al contrario, non comprate dagli ebrei. Vengono ricordate queste scritte di quell'epoca e ci vengono attribuite come nostro desiderio, come nostra aspettativa sostanzialmente, come nostra metodologia di comportamento, e ovviamente si guardano bene dal ricordare che invece noi ci stiamo muovendo esattamente come i boicottatori del Sudafrica, oppure a quelli che boicottavano quei negozi degli Stati Uniti razzisti, cioè quei negozi che non vendevano ai neri. Naturalmente questi aspetti vengono ignorati e si ricordano per gli altri. In sostanza poi cosa c'è? Vengono introdotte pene che vanno sino ai 4 anni per i partecipi al movimento e sino a 6 anni per gli organizzatori. Quindi quando dico norme pubblicitarie, sì, c'è un effetto pubblicitario, però attenzione, qui effettivamente c'è anche una volontà ben precisa di repressione. Un ultimo aspetto, per andare un attimo sul tecnico, però cerco di spiegare perché è un aspetto importante, tecnico ma dalle conseguenze importanti, pratiche. Si introducono delle presunzioni iuris et de iure, col solito vezzo di parlare latino, ma cosa vuol dire? Delle presunzioni che non ammettono prova contrario, andiamo ancora più in soldoni. Se tu tieni questo determinato comportamento, basta, non puoi giustificarti in alcun modo, no? Integri con questo comportamento il reato di discriminazione, punto e basta. Ma io vorrei spiegare, no, tu non puoi spiegare, siamo alla follia. Siamo alla follia. Se hai, non so se c'è ancora un attimo di tempo.
Tranquillo,
sono tranquilla. Vediamo se c'è tempo. Io avevo riferito anche quel giorno, mi sembrava importante. Dunque, stiamo parlando di norme, di leggi, e poi dobbiamo pensare al passo successivo, cioè a quello fatto dai giudici che sono chiamati ad applicare queste leggi. Allora, premesso che speriamo proprio che questo disegno di legge non vada in porto, certo, perché è una follia pura, però è tutto talmente sospeso nella fase attuale della politica nazionale e internazionale che non sappiamo come andranno le cose. Va bene. L'aggravante invece è già operativa, operante, no? Il problema dei giudici qual è? Soprattutto su questo tipo di situazioni, di reati, reati d'opinioni, beh, non solo d'opinioni, attualmente per quanto riguarda l'attività del BDS, si muovono in modo spesso contraddittorio. Io il 25 ho citato alcuni esempi in Francia con sentenze contraddittorie, però le ultime due del 2015 sono contro il movimento BDS, nel senso che fanno prevalere la repressione rispetto alla libertà di opinione. Qui in Italia ho citato un processo pendente e una sentenza recente, per dimostrare proprio come ormai diventa tutto estremamente aleatorio. Allora, la sentenza è quella recente di un GIP di Roma che ha assolto dei laziali che erano stati individuati tra quelli che allo stadio gridavano contro i romanisti, giallo-rosso-ebreo, eccetera, eccetera. con chiaramente dileggio, disprezzo, e abbinavano quindi la figura dell'ebreo, l'immagine dell'ebreo, a quello di un qualche cosa da disprezzare. E lì però è scattato il meccanismo della giustificazione sportiva, e il giudice di larghe vedute, immagino, ha detto: ma insomma, in fin dei conti siamo nell'ambito del tipo di stadio, via, tutto ammesso e tutto tollerabile. Bene. Se così è vero, chissà cosa succederà a Vercelli, perché a Vercelli non ci muoviamo nell'ambito di uno stadio, ci muoviamo dinanzi a una sinagoga, siamo nell'estate del 2014 durante l'ennesima strage, quella chiamata margine protettivo, lì ci sono alcuni che sono andati dinanzi alla sinagoga, hanno messo uno striscione che quanto di meno antisemita non può essere e quanto di più antisionista può essere, perché c'è scritto: stop bombing, Israele assassini, free Palestina. Benissimo, quindi il riferimento non c'è nessun riferimento agli ebrei, allo Stato ebraico, ma a uno Stato, Israele, smettila di bombardare, siete degli assassini, libertà per la Palestina. Bene, due giovani sono sotto processo a Vercelli, l'udienza prossima è a maggio, direi 24-25, posso consultare l'agenda. Sono sotto processo e rischiano, c'è la comunità ebraica di Vercelli che è scatenata, si è costituita parte civile, un attimo che sto sì, 24 maggio, la prossima udienza, e vedremo come andrà a finire, se fossimo nell'ambito di uno stadio sarei tranquillo, poiché invece siamo in un'aula di giustizia e in un ambito politico, sono molto meno tranquillo.
Certo. Eh sì, anzi, sarà una questione assolutamente da seguire e da svilupparci anche una solidarietà intorno a questi due compagni processati, perché insomma è evidentemente evidente che insomma potrebbe purtroppo essere una apripista rispetto ad altri processi anche in questo senso.
E sì, che sia un giudice che e qui è proprio chiamato a definire giuridicamente il discrimine tra antisionismo ed antisemitismo. Io non potrei, non conosco il giudice, non ho idea, non ho seguito il processo, adesso probabilmente andrò il 24 maggio, è stata fatta una sola udienza. Che sia un giudice però stabilire questo, ti confesso, mi preoccupa molto.
Sì.
Mi preoccupa molto. Torniamo all'invocazione dell'Unione delle Camere Penali. Il problema è politico e culturale, non è certamente giuridico.
Certo, assolutamente. Senti, e se non avevi altre cose, cioè insomma, sicuramente ce ne sarebbero molte da aggiungere, ma se per il momento avevi un po' toccato i punti che avevi in mente, io ti farei una domanda. Perché ragionando un po' su queste due proposte di legge, sulla legge già approvata, l'aggravante già approvata, secondo me si vede un po' una, diciamo, una direttiva, no, politica in questo senso, come di voler accelerare un ricrudimento della repressione rispetto allo sviluppo della solidarietà con i popoli che resistono più in generale. E quindi, certo. E quindi in parallelo la vedo perfettamente inquadrata con un altro sviluppo legislativo che va nella direzione invece appunto dello sviluppo della guerra, no? E cioè parlo del libro bianco. Come dire che queste due strade siano un po' lo specchio l'una dell'altra.
Ah sì, beh, sicuramente, però mi permetto di farti notare un errore, sì. Tu hai usato la parola guerra.
Certo.
No, non esistono più.
Ma è vero, scusa.
Ti aggiorno, naturalmente è facile il mio sarcasmo, che nasce dalla lettura del libro bianco, testuale è Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri recentemente, il 10 febbraio scorso, del 2017, no? Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. Ora, ha realizzato il sogno del dopoguerra. Nel dopoguerra, nel quinquennio 45-50, la parola d'ordine qual era? C'erano le macerie fumanti, milioni di morti, città distrutte, e si diceva mai più guerra, mai più guerra. e allora la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, le Convenzioni di Ginevra, la nostra Costituzione, articolo 11, cioè bellissime parole, no? Mai più guerra, e adesso l'abbiamo realizzata, non eliminando le guerre, perché mai come in questo periodo le guerre sono diffuse in tutto il mondo, non ce le abbiamo in casa, le esportiamo, no? Con motivazioni e pretesti vari, le chiamiamo in modo diverso, quindi nel momento in cui diventano operazioni di polizia internazionale, diventano operazioni di peacekeeping, che poi l'inglese aiuta, così non si capisce un po' meno, fa più figo, no? Parlare l'inglese, oppure gli mettiamo un aggettivo, ecco, se proprio siamo costretti la chiamiamo guerra umanitaria e stiamo a posto, no? Ora usciamo un attimino dal sarcasmo. La realtà è questa, che la parola guerra nel libro bianco viene usato veramente solamente due volte, quando si fa riferimento alla seconda guerra mondiale e quando si fa riferimento alla fine della guerra fredda, e evidentemente non potevano evitare la parola guerra. Per il resto non viene più indicata e si introducono due aspetti estremamente importanti tra i 10.000 che potremmo indicare, ma evidentemente non in questa fase, in questo momento. Ci sono due mutamenti a livello costituzionale, naturalmente non si possono fare, dovrà essere seguita la procedura, però l'input è questo, quindi c'è già il segnale. I due mutamenti sono questi. Innanzitutto l'articolo 11, il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, viene sostituito da, testuale, cito tra virgolette il testo davanti a me, gestione delle crisi al di fuori delle aree di priorità di intervento al fine di garantire la pace e la legalità internazionale. La legalità internazionale, ti rendi conto, no? Il 25 abbiamo parlato di tutte le violazioni, eccetera, eccetera, e parlano ancora di legalità internazionale. Quindi basta, non c'è più il concetto di ripudio della guerra, ma si parla di gestione delle crisi al di fuori delle aree, eccetera, eccetera, eccetera. Sia pure naturalmente al fine di garantire la pace, ci mancherebbe altro. Poi c'è un altro articolo, 52, meno famoso, la difesa della patria. Questo articolo nasce chiaramente sulla scorta della vecchia immagine della NATO, così, la difesa dei confini, andiamo in soldoni, la difesa dei confini, no? Voi siete lì, non so se avete chi, gli austriaci, non so bene, pronti ad invadere, e quindi allora è un obbligo costituzionalmente previsto quello della difesa della patria. Noi qui cosa abbiamo, gli svizzeri, non lo so. Allora, la difesa della patria stabilita dall'articolo 52 viene riformulata in questo modo, anche qui leggo virgolette, contributo alla difesa collettiva dell'alleanza atlantica e al mantenimento della stabilità nelle aree incidenti sul mare Mediterraneo al fine della tutela degli interessi vitali o strategici del paese. C'è tutto. Qui dentro c'è tutto, c'è la questione dei migranti, c'è la questione di Israele, c'è la questione del Nord Africa, c'è tutto. E quindi noi dobbiamo non più difendere i nostri confini, ma, questo lo lasciamo dire a Salvini rispetto all'immigrazione, ho appena finito di vederlo in televisione, cosa obbrobriosa, ma ci tocca per essere un po' aggiornati, ma la difesa della patria diventa il contributo alla difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica, quindi la NATO. Con quello che sta succedendo, la NATO, l'espansione a est, la ripresa degli armamenti, gli armamenti nucleari, il passo di Trump che aumenta le spese e quant'altro. Questo è quello che si sta muovendo in Italia. Quindi le questioni che abbiamo trattato nella prima parte, nella seconda parte di questa velocissima chiacchierata, sono estremamente connesse, pericolosamente connesse.
E quindi, e comunque, nel senso, considerando che di solito la legislazione arriva, no, a ufficializzare ciò che in realtà è già in movimento, perché
certo, a livello politico,
vuol dire che siamo molto avanti verso la terza guerra mondiale strisciante, che di solito no, si parla sempre, che ormai le contraddizioni stanno di fatto arrivando al pettine. Questo, insomma,
io credo che la terza guerra mondiale sia innanzitutto già in atto, ne sanno qualcosa nello Yemen, in Afghanistan, in Pakistan, e dappertutto, non ce l'abbiamo. siamo a casa nostra, se tu per terza guerra intendi quella qui, sì, vedremo, però lì già c'è.
Questo insomma bisogna iniziare un po' a parlarne, perché purtroppo no, ancora di fatto i media hanno talmente tanto allontanato dalle orecchie, dagli occhi delle persone questa realtà, che non c'è coscienza, nonostante la stiamo già pagando in termini legislativi, come ne abbiamo parlato oggi, ma in termini anche economici, perché insomma i militari italiani sono sui fronti di guerra, gli armamenti li si stanno acquistando, eccetera, quindi insomma di fatto c'è, e questo ci deve far anche organizzare in questo senso, ecco, no? Come compagni e come...
Scusami, se la vogliamo buttare sull'economica, lasciando il discorso etico e il discorso politico, che sono i due più importanti, buttiamola sull'economica. Io parlo adesso come anche attivo nel forum contro la guerra di Venegono, qualcuno di voi era anche venuto alla manifestazione che abbiamo fatto nell'ormai lontano 2012, come movimento No M346 ad Israele, No F-35 e quant'altro. Beh, se la vogliamo buttare sull'economico, noi stiamo passando dagli 80 milioni di euro al giorno ai 100-120 milioni di euro al giorno previsti, che ci sono stati richiesti, attenzione, dal compagno Obama, dal democratico Obama, non da Trump, mettiamo bene in chiaro. Quello ante vita, prima ancora di insediarsi, alle buone intenzioni dichiarate, no? Ecco, ce l'ha richiesto lui, ovviamente Trump adesso ha rilanciato, non so il termine di poker qual è, ma ha rilanciato ulteriormente, dice no, la NATO ve la dovete finanziare voi e quindi dovete aumentare, e quindi già sono state fatte delle previsioni di aumento di spesa, a scapito di che cosa? A scapito naturalmente di welfare, sanità, istruzione e quant'altro, e di questo non si parla mai minimamente, non in modo adeguato, ma non se ne parla minimamente. È stato calcolato che un giorno o due di le spese per gli armamenti di un giorno o due sarebbero già sufficienti per la ricostruzione del terremoto in centro Abruzzo, cui parlo anche da abruzzese. Siamo alla follia, no? Vengono consegnati 4, 5, 10 casette e sembra chissà che cosa a fronte del disastro che è avvenuto. Ma se mi permetti ancora una piccola cosa, poi veramente la chiudo qui.
Andare, sì. Come? Sì, dopo ti lasciamo andare.
No, vabbè, figurati, ormai sono partito. Ma una nota di colore, che però è significativa. Tu dici, ma come, un aspetto così? Ma non rendo l'idea. Noi abbiamo militari italiani dappertutto, una spesa ingente, cioè abbiamo l'UNIFIL nel Libano, che non si sa bene che cosa stiano lì a fare, come forza di interposizione per il prossimo attacco di Israele al Libano, non lo so, comunque siamo lì da tantissimo, no? Ma il peso detto è questo. Mi trovavo tanto tempo fa, in occasione di uno dei miei viaggi in Palestina e in Israele, mi trovavo a Hebron. Lì sappiamo, immagino che tutti gli ascoltatori conoscano l'assurda situazione in particolare di Hebron, e mi sono fermato a parlare con il colonnello italiano, pezzo grosso, penso che fosse il comandante in capo, della forza di interposizione specifica posta in quella città con quella situazione esplosiva che c'era allora e che c'è tuttora naturalmente, anzi si è deteriorata anche ulteriormente. Bene, parlo con questo tipo, spesso i colonnelli dei carabinieri che riservano delle sorprese, talmente sono franchi e schietti, e mi fa, sa, ma veda, sapevo benissimo cosa eravamo lì a fare e chi eravamo, veda, noi siamo qui in una sostanza a fare nulla. Cioè, dico, mi spieghi, e dice, guardi, la richiesta di non fare nulla, cioè di non intervenire in nessun caso, qualsiasi cosa succeda, ci viene fatta da entrambe le parti, ci viene fatta dai coloni, dagli israeliani, ma ci viene fatta anche dai palestinesi, quindi noi in realtà stiamo qui a guardare, assistiamo e basta. Lo diceva francamente, serenamente, perché aveva capito che forse questo era il male minore, lo chiedono entrambi, stiamo qui. E in termini di spesa, ora lì erano poche decine di militari, moltiplichiamo per la forza UNIFIL, per tutte le altre forze distribuite nel mondo, ma soprattutto è un discorso di finalità, di scopo, soldi buttati via. Questo colonnello mi diceva tranquillamente, questo è un fatto che mi è capitato, è la pura verità. pagati per non fare nulla, per stare lì, però come immagine siamo alla follia.
Sì, 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 mamma mia. Sì, del resto verrebbe da dire meglio che non facciano nulla, che facciano qualche cosa, perché fa anche, cioè, visto quello che fanno poi quando fanno qualcosa, insomma, di solito, insomma, portano morte e distruzione ai popoli che li incontrano per la strada, quindi a questo punto magari anche...
Se intervenissero a Hebron a favore dei palestinesi, anche solo per consentire a qualche ragazzina di andarsene a scuola senza essere massacrato dalle sassaiole dei coloni, una volta tanto in vitamina ti farei per i carabinieri, però evidentemente questo non potrebbe mai capitare.
La vedo difficile, infatti, purtroppo, visto i tipi di rapporti, insomma, intercorrenti tra lo Stato italiano e i sionisti. Temo che non sarebbe proprio così, vero?
Senti, ma non dovevamo parlare un quarto d'ora?
Infatti adesso ti lascio andare, anche perché siamo ormai in fine di trasmissione, ma così
abbiamo per
salutare i nostri ascoltatori che adesso andranno a letto dopo aver con piacere.
Anch'io puoi stare sicura.
Esatto.
No, li abbiamo tranquillizzati, vanno a letto sereni.
No, penso che facciano parecchi incubi questa notte, ma insomma purtroppo la realtà è questa, non è che abbiamo raccontato niente
lo so.
Di diverso. E quindi,
muoviamoci, attiviamoci.
Esatto, anzi, quindi chissà che il sonno porti consiglio per invece creare nuovi momenti di mobilitazione contro la guerra in solidarietà dei popoli, che questa è, mi sembra, la cosa, l'unica risposta opportuna, ecco. Ti ringrazio intanto moltissimo di esserti collegato con noi, e quindi ci sentiremo sicuramente prossimamente in futuro, insomma,
quando vuoi,
sempre su questi argomenti, con grande piacere, grazie mille, sai, buona
serata. Ciao, ciao,
ciao.
Ciao.
انا عندي قطار لعبرت بحور الاسرار وسطرتك نغما للأفكار وحويتك فوق الأوطار أجمل ألحان الأقدار لرسمتك ملكة كل الأقمار ونعيم البحر وعذوبة كل الأنهار ونجوم الليل وضوءا تخشاه الشمس لو كان عندي قطار لعبرت بحور الأسرار وسطرت نغمة للأفكار وحويتك فوق الأوطان أجمل ألحان
رياكوشي. Alla fine ormai della trasmissione, ringraziamo ovviamente ancora i nostri ospiti che ci hanno veramente, sia Larissa che Ugo, insomma, veramente
molto interessanti, molto precisi, veramente vi abbiamo dato molte cose su cui riflettere.
Esatto, direi che, come diceva Ugo, insomma, vi abbiamo fatto venire gli incubi per questa notte, ma insomma purtroppo sapete che così è la situazione. E un altro invece, ci andiamo in chiusura proprio ora, un assolutamente appuntamento da rilanciare, oltre a quello del 5 marzo, cioè di domenica, che vi abbiamo già ricordato, a Venezia e a Napoli di sicuro, e gli altri insomma guardate su Facebook di Ucraina Antifascista per avere ulteriori informazioni. Altro appuntamento che insomma ci teniamo molto a rilanciare è quello per venerdì 3 marzo, cioè domani alle ore 20 in piazzetta Caduti dalla Resistenza presso l'infospazio Chinatown, che presenta, dove ci sarà la presentazione del libro Teresa Noce, rivoluzionaria professionale. Per l'8 marzo non potevamo organizzare una festa perché eravamo troppo deboli e affamate, quindi decidemmo di tenere una conferenza. Così dice appunto la nostra Teresa Noce in questa autobiografia meravigliosa, che offre tantissimi spunti per riflettere su quello che è stata l'esperienza della resistenza a cui ha partecipato con tutto il cuore e determinazione di una compagna comunista come è stata lei, e che vi consigliamo assolutamente di venire a sentire domani proprio alla presentazione, ovviamente con in presenza dell'editore, la Red Star Press, e questa autobiografia di questa compagna che veramente ha dato molto alla lotta delle donne, ma alla lotta di tutti per il popolo italiano e dei popoli, anche perché è stata in Spagna, in Francia, in vari paesi, per l'emancipazione contro il capitalismo. Quindi, insomma, per approfondire questa figura, venite tutti domani 3 marzo ore 20 in piazzetta Caduti della Resistenza, e per appunto avvicinarci a quello che è ovviamente il clima dell'8 marzo, una giornata di lotta per noi importantissima e fondamentale, non solo oggi ma come insomma ogni anno. Ci teniamo a ribadire che molto è abbiamo conquistato sicuramente, ma c'è ancora molta strada e la faremo insomma insieme verso il socialismo, questo sicuramente.
Detto questo, ovviamente noi vi salutiamo e ci risentiamo sempre giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Buon weekend di lotta a tutti!